uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon inizio di fine settimana, buon venerdì ai nostri ascoltatori, buon venerdì ad Angela Cerbi.
Buon venerdì anche a te, cara. Come va?
Bene, bene, devo dire, dai, è stata una bella settimana, no, in tua compagnia, sei contento?
Molto,
rifacciamolo.
Quanto prima.
Con tutto che hai avuto anche la conferenza stampa dell'Overs, quindi hai avuto un bel da fare, oltre a duettare con me.
Sì, vabbè, ma insomma, duettare con te non è un lavoro, no, è un regalo.
Oddio. E allora, prima di entrare nella parte più clou del programma di stamattina, una notizia che l'altro giorno mi ha fatto veramente ridere, forse ieri era, va bene, comunque, ho letto che in poche parole Anthony Hopkins è stato bacchettato perché è in Italia e sul suo Instagram ha pubblicato una foto dove ringrazia il castello di Reschio dicendo che si trova in Toscana. Ebbene, invece si trova in Umbria e quindi
ciao,
un po' di scatenati. Come si dice, region shaming,
geographical shaming, sì.
Anche se sei un uomo anziano di due volte premio Oscar, non puoi sbagliare in Italia, quindi Anthony, vedi come devi fare, risolvi.
No, che poi voglio dire, ha fatto pure un errore minimissimo, no?
Sì, perché stiamo parlando di un confine, cioè, ma no.
Cioè, io ho un ricordo milioni di anni fa, quando sono andato al Festival degli Hamptons, lavoravo per la Film Commission Torino Piemonte, avevamo uno stand nella parte industry per le location e bla 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 bla, e io stavo lì, e è arrivata questa signora fantastica, tutta ricca, piena di perle, tutta proprio tipica signora degli Hamptons.
Degli Hamptons, infatti.
Che mi chiede, l'Italia, io ho visto Firenze, vicino a Napoli, vero? E faccio, sì, dipende.
Quei 500-600 chilometri,
però sì, per loro tutta Italia.
Che poi, se vogliamo essere pignoli, così come io da quando mi sono trasferita da Napoli a Roma ho rivalutato le distanze, così gli americani, io mi ricordo sempre una delle mie più care amiche che vive, nata e vissuta in North Carolina, e nel suo periodo dell'università andava in Tennessee, e lei tranquillamente diceva no, ho scelto l'università in Tennessee perché solo 4 ore da casa, quindi weekend, ma anche no. Nessuno di noi torna il weekend 4 ore in macchina da sola, e quindi è tutto, infatti, relativo, tutto per relativo. Loro 4 ore è vicino,
quindi anche il povero Anthony, insomma, lasciamolo tranquillo,
cut him some slack, come direbbero gli americani. E quindi Anthony, non ti preoccupare, noi qui, anche se dice che Torino è vicino a Napoli, ti perdoniamo, quindi vieni da noi, noi ti aspettiamo. Intanto musica e poi Lovers.
Fred.
L'avevo anticipato, si parla d'amore, si parla del Lovers Film Festival, di cui Angelo è un deus ex machina accanto alla meravigliosa e di giallo vestita Vladimir Luxuria. L'altro ieri c'è stata la conferenza stampa, Angelo, e devo dire, ecco, questo off the record, mi avete fatto morire dalle risate. Una delle più belle conferenze stampa a cui ho assistito ultimamente.
Ma perché, scusa,
devo dire che innanzitutto eravate, in onore del poster, ora ci dici meglio, coordinati, quindi di un giallo a terra tendenti al senape, ho gradito particolarmente. Mi è piaciuto il fatto che fosse efficace ma abbastanza informale, e lo dico in senso positivo, quell'informale entusiasta. Cioè, c'era Vladimir che non stava più nei panni per tutte le cose che eravate riusciti a fare, E quindi veramente la scaletta che immagino abbiate fatto è stata rispettata, ma si sentiva che c'era questa impazienza di dire c'è questo, c'è quest'altro, c'è questa, c'è... E quindi è stata emotivamente molto coinvolgente. Sappiamo benissimo che le conferenze stampa, come le cerimonie di premiazione e di apertura dei festival, sono, posso dirlo, una rottura di palle. Lo dico, tanto Fred, The Festival Insider lo possiamo dire.
Dei festival lo sappiamo.
Quindi veniamo a noi, questa a parte questi aspetti appunto emotivo conducenti.
No, ti ringrazio per questi complimenti. No, è vero che c'era un po' l'ansia di dire tante cose, e poi c'è sempre l'ansia che ci dimentichiamo qualcosa. E allora, appena uno non dice le cose che l'altro pensa che dovrebbe dire, bisogna subito dirle, perché poi se te la dimentichi succedono le tragedie epocali, e sai, tutti si offendono, eccetera, eccetera. Quindi non ci siamo dimenticati niente, eravamo vestiti di giallo perché Vladimir ha mandato un messaggio e mi ha detto: ah, ti devi mettere qualcosa di giallo. Io di giallo c'avevo una maglietta, che era quella lì, che era sporca, che ho dovuto lavare, lavare alla mattina, stirarla e per prendere lì. E il giallo era perché il l'immagine guida di quest'anno, disegnata da Fumetti Brutti, è un'immagine su sfondo giallo, tutti il colore dell'anno del festival è giallo, e quindi ci siamo vestiti di giallo, questo per dire. E poi niente, il festival comincia il 17 di giugno, dal 17 al 20 giugno apriamo con un incontro alla Mole Antonelliana con la vincitrice del premio della carriera dei Davide Donatello, Sandra Milo, che è
già lì Sandrona.
Vedo l'ora, posso dirti, invece, oltre che l'incontro, non vedo l'ora di andarci a cena insieme la sera prima, perché lei arriva un giorno prima.
No, vabbè, ma tu sarai incantato. Io l'unica volta che l'ho incontrata mi è bastata per 10 anni.
No, infatti, mi fanno: no, vieni anche tu a cena, perché vedrai che ci divertiremo come dei pazzi. E poi cominciamo con quella, poi facciamo una doppia inaugurazione quest'anno. Facciamo l'inaugurazione sia con l'evento, col personaggio, con la Sandra Milo, che l'inaugurazione al cinema massimo con un film, cioè l'apertura classica di festival. E poi abbiamo appunto 3 concorsi, una quarantina di titoli in 3 giorni e mezzo, quindi abbastanza intenso, abbastanza pieno. E abbiamo svariati incontri, vabbè, ovviamente abbiamo un incontro con Alessandro Zan e Costantino della Gradesca e Malika, la ragazza quella cacciata di casa.
Chi se la dimentica?
Ecco, abbiamo un incontro sabato pomeriggio con Federica Sciarelli di Chi l'ha visto, che viene a trattare un po' il caso di questo Luigi e Alessandro, questa coppia di badanti che in Sicilia sono stati uccisi, tagliati a pezzi e sepolti in un giardino, che è un caso che lei aveva seguito e aveva, anzi, grazie a lei aveva, come si dice, sfrucugliato un po', e questo caso è poi venuto fuori. E poi abbiamo un incontro molto interessante, che sarà molto toccante, con Dori Ghezzi e la canzone Princesa che Fabrizio De Andrea aveva scritto per questo personaggio trans in carcere a Genova, che poi era stato l'ispirazione per Don Gallo per aprire una comunità che ancora esiste di accoglienza, di cui parleremo. Vedremo anche un mini doc su Don Gallo con Dori Ghezzi, che ci racconterà questa storia, quindi sarà una bella serata. E poi ovviamente abbiamo i film, perché di cinema siamo, no?
Abbiamo
una 31 anteprime italiane tra corti, doc e lunghi, abbiamo un po' di tutto. C'è poco cinema asiatico quest'anno, stranamente, nel senso che non era arrivato poi noi non avevamo tanto spazio, quindi già anche quello, la selezione è stata abbastanza violenta da quel punto di vista. No, è vero, perché avendo una versione del festival più short, solo su 3 giorni e mezzo, quindi non hai lo spazio per mettere fuori il concorso, per fare i focus, fare gli omaggi, quelle cose lì, e quindi la selezione diventa veramente un po' cattiva.
Snella, efficace, diciamo.
Efficace. Abbiamo un film dalla Finlandia che è un lungometraggio che si chiama Tove. Abbiamo una strana coproduzione Grecia, Germania, Italia. Un film principalmente prodotto dalla Germania, con un regista greco, girato tutto in Italia, però, quindi abbiamo un po', c'è un po' di stranezze, molto molto bello.
In Toscana o in Umbria?
non mi oso dire niente, perché capisci che poi mi ammazzano. In Italia, stiamo vaghi. E poi facciamo un omaggio a Milva. Facciamo un omaggio a Milva proiettando un film, l'unico film che Milva ha fatto come attrice pura, senza cantare, che si chiama Vedi gli specchi, un film dell'83-86, non mi ricordo, girato da una regista piemontese che stiamo cercando disperatamente di rintracciare, perché è una signora che avrà un'ottantina d'anni adesso e non riusciamo a trovarla, però sappiamo che è qui. E avremo come ospite, purtroppo in collegamento perché non è a Torino, la figlia Martina Crognati, che ci parlerà un po' della madre, del rapporto col cinema. Facciamo un po' un omaggio a questa icona musicale, che era un'icona proprio italiana generale, trasversale, non solo musicale.
Bellissima idea.
E poi chiuderemo in bellezza apriamo in bellezza con, appunto, oltre che Sandra Milo, una nuova cosa. Abbiamo fatto una collaborazione con TikTok.
Eh sì, ho sentito, più giovani.
Siamo molto young, abbiamo fatto la collaborazione con TikTok, che ci avevamo già provato l'anno scorso, ma nei tempi erano troppo stretti, quindi quest'anno siamo riusciti a chiuderla. Si è stato lanciato sulla piattaforma TikTok un hashtag che si chiama Il mio film arcobaleno all'inizio di giugno, e tutti i creators sono stati, soprattutto i creators LGBT, sono stati fortemente spinti a produrre del materiale, dei classici mini film di 60, da un minuto che fa TikTok. Poi noi ne selezioneremo 3, ne selezioneremo 10, da questi 10 ne selezioneremo 3 che verranno mostrati la serata di apertura, e poi premieremo il vincitore in diretta su TikTok. Quindi sarà una cosa veramente molto giovane, che sarà tecnologicamente complicata, ma
quindi non è che ti presti a fare coreografie, sai, quell'altra cosa che tanto si fa su TikTok.
No, non so, per Vladimir non si può mai sapere.
Io ci spero.
Lei non è che fa, appunto. E poi invece apriamo con questo, e chiudiamo con il classico ospite musicale che Lovers da sempre ha, che quest'anno è Malika Ayane, che è carica come una molla.
Infatti ho sentito che ha detto che una volta che sale sul palco, sì, ciao, infatti, la dovete andare.
Infatti no, perché poi quando abbiamo parlato abbiamo detto, Malika, ma quanti pezzi vuoi fare? Ma vediamo, 3, 4, poi ecco. È la prima volta che suono dal vivo con una band da un anno e mezzo, quindi è
tipo un drogato che metti l'acqua.
Sì, fatti a spararle, staccare la luce, staccare i microfoni per fare la scena. No, comunque sarà una bella serata, saranno qua 3 giorni belli, 3 giorni e mezzo belli, belli, belli spessi, belli intensi, e speriamo che vada tutto, no, ma sarà tutto bellissimo. Comunque, per chi è in zona Torino o per chi vuole venirsi a fare un weekend a Torino, dal 17 al 20 giugno al Cinema Massimo e Lovers, i biglietti sono già online in vendita, perché abbiamo sempre per motivi Covid e sicurezza abbiamo solo la biglietteria online, non c'è la biglietteria fisica, anche se il festival è fisico al cinema, quindi si può andare già sulla biglietteria online, acquistare quello che si vuole acquistare. Il prezzo politico 5 euro tutto, perché siamo così
bravi,
siamo generosi, credo di aver detto tanto. Se hai qualche domanda tu,
non ci sarà niente di parallelo online?
No, non si scrive niente di parallelo online, per un semplice motivo che intanto il festival è un festival fisico, è un festival di comunità, e poi non c'è ancora una piattaforma, cioè a budget nostro non c'erano i soldi per creare e seguire una piattaforma, appoggiarsi a una piattaforma già esistente. Ci sarà una piattaforma molto probabilmente del Museo del Cinema in nascita, in fieri, a quella però non era ancora pronta, quindi abbiamo deciso che anche un po' per scaramanzia abbiamo deciso di fare tutto fisico.
E quindi viva il 36esimo Lovers in presenza, e se volete andarci trovate anche Angelo vestito di giallo e non solo.
Ho 3 giorni con la stessa maglietta, non ce la posso.
Ebbene, compriamo altre 2, 3, Angelo, cioè non lo so, veramente. Torino è piena di negozi, mi manca anche per quello.
Non mi ricordo.
Ecco, quindi viva il Lovers, grazie ad Angelo. E cosa ci ascoltiamo per, appunto, celebrare l'amore?
a quell'amore ci ascoltiamo All the Lovers di Kylie Minogue. Cosa vuoi che ci ascoltiamo?
Fred.
Da ieri 10 giugno, Punta Sacra di Francesca Mazzoleni sarà in giro con un tour che percorrerà le principali sale e arene d'Italia. Il tour è partito a Milano ieri 10 giugno al Cinema Anteo, alla presenza della regista, e poi toccherà Roma, Ostia, Bologna, Firenze, Napoli, Udine ed altre città della nostra penisola. Il film è stato candidato da Davide Donatello come miglior documentario, ha vinto il Nastro d'Argento speciale e prende, come dire, ad esame come fuoco l'ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere. Le persone che ci vivono lo chiamano appunto Punta Sacra. Il film racconta la vita della comunità dell'idroscalo di Ostia, oggi composto da 500 famiglie. Francesca Mazzoleni l'abbiamo incontrata da Alice nella Città 2020, dove si consacrava a un festival italiano a casa dopo un percorso di festival illustri come Vision Durel, e in questo microscalo idroscalo di Ostia ci è approdata 8 anni fa. E nell'intervista che le ho fatto ci ha raccontato come ha voluto indagare il senso di appartenenza al territorio di queste persone e come non ha mai dimenticato, e nel film si vede, l'estetica, quella funzionale all'etica e il cinema che c'è in ogni piccolo dettaglio. E quindi, per prepararvi alla visione di Punta Sacra che vi straconsigliamo, ecco un estratto della mia intervista a Francesca Mazzoleni fatta appunto alla scorsa edizione di Alice nella Città.
The Soup of the Day.
Allora, devo dire, ho letto che più o meno 8 anni fa sei approdata all'idroscalo di Ostia e mi pare forse di sapere che c'è stato già un corto che era ambientato proprio lì. Possiamo dire anche che Punta Sacra è la chiusura di un cerchio anche personale?
Assolutamente, io ho cercato proprio un momento di vita idoneo per dedicarmi a questa follia e con poche persone, in maniera molto anarchica e jazz, uso dire, perché abbiamo improvvisato tanto e quindi ce l'avevo in testa da tanto. A un certo punto sono capitate una serie di cose che mi hanno permesso di partire finalmente con queste riprese.
Qual è stato, diciamo, la scintilla del racconto? Perché nel film prevale, si sente molto il senso di appartenenza dei personaggi e queste persone a quel luogo, nonostante sia degradato. Quindi mi chiedevo qual è stata la...
Esatto, in realtà è stato proprio l'idea di degrado che un pochino l'idroscalo ha appiccicato addosso, ma nel modo sbagliato, perché chiaramente è una zona che ha bisogno di aiuti. Non essendoci questi aiuti da parte delle istituzioni, subisce delle etichette di un certo tipo, però è un po' un serpente che si morde la coda in questo senso. Quindi la voglia di raccontare un po' la bellezza invece che ho trovato lì è la cosa che mi ha mosso, e le persone sono il lato umano più bello che ho trovato. Ho dato voce a queste persone, è una comunità che è radicata lì da 60 anni, quindi proprio il discorso di quanto è complicato sradicare e quanto è anche in parte sbagliato e pericoloso delle persone da un luogo che ormai vivono da così tanto tempo.
Infatti tu lo fai vedere spesso nei loro discorsi quanto loro non, cioè, si rendano conto che questo loro legame con il territorio non è scontato, nel senso che c'è chi invece fondamentalmente magari se ne vorrebbe andare, quindi sì. C'è anche all'interno di quel microcosmo una divisione.
Esatto, non volevo essere di parte in alcun modo, e anzi è stato molto complicato perché la comunità, ci sono adesso quasi 500 famiglie che vivono lì, più di 1000 persone, quindi anche scegliere un punto di vista, quante raccontarne. Ovviamente il mio è racconto parziale, che però cerca una sua universalità di temi, ma anche rispetto alle vedute che ci sono all'interno dell'idroscalo. Non sono riuscita a prenderle tutte, però questa divisione tra chi vorrebbe andare via e chi vuole restare c'è. Chi vuole restare, che è la gran parte delle persone, chiaramente vorrebbe un aiuto in più per vivere lì, di dignità e ovviamente di dialogo, di ascolto soprattutto.
Parlando invece di struttura del racconto, il film è diviso in capitoli in macro aree. Ecco, come mai hai fatto questa scelta?
È arrivato a un certo punto del montaggio questa idea, perché il materiale era esploso e era molto variegato, era un po' folle proprio nell'approccio. Non c'è una narrazione, diciamo, orizzontale di qualcosa che avviene e che tu segui. Sono tanti, che erano di per sé tanti capitoli, era un po' come se la materia già portasse all'idea del capitolo, quindi ho tirato un po' fuori quello che già la materia aveva, perché è un racconto corale, ho tanti personaggi, ognuno porta un po' un tema in qualche modo, e poi i capitoli, che sono 7, rappresentano un po' quei loro titoli, quelli che sono i macro temi che abbiamo trattato, quindi i rapporti tra le famiglie, madre, padre, figli, la fede, la festa, tutte cose molto presenti nel racconto.
Sempre parlando di struttura, questa volta notavo che il film è molto cinema, nel senso, delle volte con il documentario si tende a pensare che i fatti debbano parlare indipendentemente dall'estetica di come li raccontiamo. E quanto pensi sia importante invece l'estetica anche in un documentario?
Beh, guarda, questo è un argomento, penso, anche in questi tempi molto caldo, e il dialogo tra etica e estetica, soprattutto nel mondo del documentario, in cui è più sottile e delicato questo rapporto. Secondo me dipende molto dal tipo di materia che uno affronta, e il rischio è quello, chiaramente, di diventare estetizzanti, però si diventa estetizzanti, a mio parere, nel momento in cui la materia, il contenuto e la forma non dialogano più. Per me scegliere uno stile molto cinematografico, bello, con una bella fotografia, tante musiche anche originali, quindi usare tutti i mezzi del cinema, mi aiutava anche come operazione politica a rendere la bellezza di quel luogo che invece con molta difficoltà si riusciva a raccontare negli ultimi anni.
Fred Film Radio.
In questo inizio di fine settimana, restare a casa davanti alla TV o andare al cinema? Magari entrambe le cose. A te, Angela.
Venerdì, e come film del venerdì, un bello horror. Del resto, anche se non è il 13, dopo aver visto L'Esorcista, che viene trasmesso da Iris alle ore 21, insomma, il 13 ce l'avremo lo stesso in testa. Il film è del 1973, all'epoca sconvolse non poco giovani e meno giovani, e alla regia di William Friedkin dobbiamo quello che è davvero un film epocale. Penso che nessuno, dopo averlo visto, potrà dimenticare il percorso verso gli inferi, verso un cambiamento interiore della giovanissima interprete, della giovanissima protagonista del film, Regan, interpretata da Linda Blair, che, posseduta dal demonio, porta sul proprio corpo le stimmate veramente dell'abbraccio con il diavolo. A cercare di tirarla fuori da questa situazione di soggezione verso il male c'è padre Lancaster Merrin, interpretato in maniera assolutamente splendida da Max von Sydow, mentre nei panni della madre Ellen Burstyn, che è un'attrice straordinaria. Bene, io posso solo dire che avendolo visto e rivisto in età adulta, ma evidentemente non sufficientemente adulta, insomma, ricordo di essermi presa un bello spavento a ogni visione. Questa poi è la versione integrale, quindi davvero per cultori anche del genere, perché insomma gli anni sono passati, è vero, non fa più paura come una volta, perché gli effetti speciali e anche le situazioni che sono ben più estremizzate, cui ci hanno abituato i film horror più recenti, fanno mettere questo L'Esorcista in una categoria di horror blando. Detto questo, secondo me delle belle emozioni le regala ancora adesso, e devo sottolineare che a rendere paurosa la vista della giovanissima protagonista e non solo il suo aspetto fisico, ma a far paura anche la sua voce, che nella versione italiana era della meravigliosa Laura Betti, che veramente aveva già di suo una voce bassa, ma che riesce a connotare di sfumature così orrorifiche la voce della ragazzina, che mette più paura appunto i suoni che emette del volto deformato dal male. Insomma, per una serata bella adrenalinica, l'esorcista su Iris alle ore 21, tanto domattina non lavoriamo e quindi possiamo anche prenderci tutto il tempo per riaddormentarci, perché insomma un po' ci vorrà dopo averlo visto.
Fred Film Radio. Questa puntata di fine settimana di The Soup of the Day è giunto alla fine, volevo dirlo così, fare questo gioco di parole, perché non sono mai troppo simpatica, caro il mio angelo. E quindi abbiamo iniziato parlando di festival e chiudiamo parlando di festival. C'è il 32esimo Trieste Film Festival, che dopo l'edizione quella diciamo online imposta dall'emergenza sanitaria di gennaio, ha deciso di fare un richiamino in presenza a giugno. Già ci sono stati due giornate, il 4 e il 5, i prossimi 12 e 13, quindi questo weekend ancora Trieste Film Festival al Teatro Miele. E in più devo dire che c'è anche una programmazione dedicata ai più piccoli. Io la seguo, la sto cominciando a guardare per il futuro, perché ci saranno proiezioni, spettacoli, laboratori. E quindi, se siete curiosi, avete anche i creaturi, andate sul sito del Trieste Film Festival. Il biglietto costa solo 5 euro, un po' come il Lovers, quindi mi piace questo prezzo accessibile
popolare,
a tutti,
popolare.
Sì, e si può avere accesso a tutta la programmazione, quindi se volete fare un weekend a Trieste di cinema, laboratori e passeggiate anche dedicate ai bambini e ragazzi, Trieste Film Festival, Trieste Film Festival dei piccoli, online e appunto in presenza. Angelo caro, che facciamo?
Dimmi,
ci salutiamo?
Chiudiamo.
Tu
sì,
ti fai il weekend, che ti prepari, ti carichi, ti compri due o tre altre magliette gialle o al massimo senape, che ti stanno tanto bene, e così ti inizi il Lovers super glamorous. Preparati anche una bella coreografia per TikTok e noi ci diamo appuntamento a lunedì sempre a The Soup of the Day, sempre sul canale italiano di Entertainment di Fred. Lo sapete che potete anche non collegarvi alle 10, perché andiamo avanti in replica dalle 12 in poi per tutta la giornata. E in più ancora sapete che se proprio non riuscite a legarvi agli orari, c'è sempre il podcast. Noi siamo lì nell'etere e vi aspettiamo con le nostre voci simpaticissime.
Che detto così sembra una minaccia, eh?
Sì, mi fa un po' pensare, te lo ricordi, Tagliaerbe, il film, che lui era dovunque, preso. Noi siamo così. Però non in senso orrorifico, siamo lì che accanto a voi. C'è stato chi ha detto che Angelo ha la voce simile a Maria De Filippi, lo dovevo dire,
ecco,
e quindi
sei
rifletteteci,
una persona orrenda,
rifletteteci durante il weekend a questa cosa. e noi ci salutiamo a lunedì, sempre su Fred, ovviamente The Festival Insider. Ciao
Fred. Red Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con
il International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.